Bene, bene, siamo tornati nuovamente in diretta con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccheri e Stefano Impallomeni.
Ciao,
qui
Marco,
in studio.
Buon pomeriggio a tutti.
Stefano, ti riporto questo virgolettato di Nicola che è stato esonerato. Al suo posto ci sarà Giampaolo, come abbiamo detto già in apertura di trasmissione. Lascio con la convinzione, dice Nicola, che insieme ci saremo salvati.
Sono d'accordo con... No, saremo... Non lo so, però con lui forse... Avrebbe avuto delle chance
importanti, però è stata pesante.
Però in bocca al lupo a Giampaolo. Sì, no,
con la Fiorentina. Sì,
in bocca al lupo a Giampaolo e vedremo, insomma, se questo cambio avrà degli effetti positivi per la Cremonese. Insomma, la Cremonese è impicchiata.
Sì, assolutamente. E quindi ci sarà Giampaolo a guidare la Cremonese. Allora vado a dare il buon pomeriggio a Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo, ben trovato.
Ciao Michelangelo.
Marco. Ciao,
ben trovato,
ciao,
ben ritrovato, un po' di giorni che non ti vediamo, non ti sentiamo e ci fa molto piacere, ci dispiace per l'esonero di Nicola.
Era preoccupante questa cosa.
Era
no?
Molto preoccupante, sì, ho detto ma dove è finito Michelangelo? No, Michelangelo, ti faccio commentare anche a te al volo questa decisione della Cremonese, esonero di Nicola, arriva Giampaolo, lui ha detto lascio con la convinzione, Nicola ha detto che insieme ci saremo salvati.
A me questo dispiace molto l'esonero di Davide, perché credo che io mi auguro che la Cremonese possa salvarsi lo stesso, perché essendo anch'io tifoso della Cremonese mi dispiacerebbe che retrocedesse dopo una metà stagione così importante come aveva fatto, mi dispiacerebbe veramente tanto. Però credo che qualche chance in più con Nicola
poteva averla, tu dici?
La Cremonese poteva averla, certamente. Sai, a volte si pensa che col cambio d'allenatore ci sia una scossa, che i giocatori si diano più una mossa, però perché magari vanno con lo stesso allenatore, vanno sulla stessa velocità, tranquilli e qua, però tranquilli adesso c'è poco da stare tranquilli, sinceramente.
Sì.
Sono 15 partite che non vincono.
Male.
Questo
sì,
sì, perché io pensavo dopo un inizio di stagione così, dopo le prime 10-12 partite, pensavo che la Cremonese potesse, non dico salvarsi tranquillamente, ma insomma fare un
caduta,
campionato di tutta
caduta verticale,
una caduta
clamorosa,
inspiegabile.
Io però sono un po' più cattivo e dico non so come ha fatto a fare tutti quei punti prima.
No, perché
sono un po' più cattivo,
giusta...
perdonatemi.
No, Marco,
io mi ero sorpreso più sull'avvio che su questo momento.
No, sicuramente l'avvio è stato...
Prego,
ci può stare, un avvio ci può stare, no? L'entusiasmo della promozione e tutto, i giocatori avevano un entusiasmo, e quando hai entusiasmo giochi con più tranquillità, giochi con più voglia, non lo so, è successo anche a me, no?
Certo.
Però il discorso è che dopo ti devi rendere conto di quello di quello che sei, no? E cercare di fare, di non pensare di essere una squadra che può arrivare,
che sei stato quello di prima,
esatto, devi pensare.
esatto,
c'è anche Gianni Bezzi con noi, che lo saluto. Ciao Gianni,
ci sei mancato Gianni.
Ciao Gianni, ci sei mancato anche tu. Ciao Gianni.
Ciao ragazzi, ciao. Eccomi qua. Sono a disposizione.
Arrivo subito, poi ti chiedo anche a te un pensiero, però presento anche Giampaolo Gherarducci di Mediaset. Ciao Giampaolo, ben trovato.
Ciao,
buon pomeriggio anche a te.
Ciao, grazie, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Gianni, vuoi dire anche...
Pensavo Giampaolo allenatore.
Subito uno scoop.
facciamo subito, mister, inizia questa esperienza.
Giampaolo Nicola, qual è il cognome?
Va bene. Gianni, vuoi dire anche tu un pensiero su questa scelta che ha fatto la Cremonese?
Ma io la temevo molto, perché tra l'altro io penso che Nicola sia davvero un bravo allenatore, probabilmente ha avuto anche un pochino più di buona sorte nella prima parte della stagione oltre, e poi questa inattesa è caduta all'indietro. Però io credo che mettersi nelle mani di Giampaolo è un po' come dire me ne voglio andare prima in Serie B, insomma, nel senso che
dovrebbe essere fisso però, capito?
Io Gianni voglio bene,
ma Gianni ha questa voce,
questa sua spontaneità,
no, ma questo passo felpato, no?
Ma lui
e poi
è piazza vero così,
De Siluri, perché lui... è straordinario.
No, già... allora Gianni c'ha questa eleganza,
hai visto questa voce
poi,
che sì, capito,
ti dà una schiaffo fatto bene, dice adesso prenditelo, hai capito, te la... te lo accompagna, caro Michelangelo.
Suo modo di fare elegante,
sì,
poi.
È strepitoso.
Io ritengo Giampaolo uno degli allenatori più sopravvalutati.
Nel
nostro campionato, quando ha allenato anche panchine importanti.
Gianni, sei stato chiarissimo.
Sei bruciato tutte le fiche.
Adesso Giampaolo telefona.
Sei stato chiarissimo. Gianni, guarda, perfetto. Giampaolo, sì, Giampaolo che era Giampaolo, che vuoi dire tu dopo aver sentito Gianni così scatenato?
Povero Giampaolo, comunque l'anno scorso ha salvato il Lecce, almeno qualcosina nella sua carriera ha fatto. Certo, è stato sempre uno molto pompato anche dalla stampa, soprattutto dopo le esperienze con Empoli e Sampdoria, mi pare fosse uno dei più quotati, poi chiaramente è andato al Milan, è stato un po' rizzo del suo tracollo. Dai, sul fatto che abbiano cacciato Nicola era tutto molto, molto atteso, quanto può essere utile, poi non si sa, su quelle scelte che si fanno un po' anche per disperazione, la stessa cosa l'ha fatta il Pisa e non ha ottenuto francamente grandi risultati. Io sono convinto che se devi cacciare un allenatore devi parlare magari con la squadra prima, capire quali sono i rapporti, se c'è fiducia ancora nel tecnico oppure no, e poi vai a fare una scelta di quel tipo lì, perché poi Davide Nicola c'è anche un passato, ricordiamo,
certo,
salvezze miracolose, quindi aveva anche qualche bonus un po' che aveva accumulato in carriera, però è certo che il rendimento delle ultime 16 partite, adesso non mi ricordo quali sono, senza vittorie, poi diventa quasi automatico, perché dice che facciamo, continuiamo così, proviamo a dare appunto la cosiddetta costa, sempre che poi sia utile, perché a volte serve ma molte volte no, ecco.
Sì, sì, tra l'altro c'è un'opzione fino al 2028 su Giampaolo, quindi vediamo come finirà questo.
Chi da Gianni addirittura
così mi scrive così mi scrive il nostro direttore, il direttore del sito,
sarà contento Bezzi.
Bezzi,
penso che forse questa, ecco, diciamo, è uno stimolo a cercare di fare molto bene, ma io all'inizio sono stato un po' così, un po' severo del giudizio, perché
no,
ripeto,
ma non ti tirare indietro, perché ci sta, insomma,
la parentesi del Lecce, giustamente, che sì, ha detto Giampaolo, e sono d'accordo, però dopo le grandi opportunità che ha avuto allenando anche panchine importanti, mi è sembrato un allenatore sempre molto sopravvalutato, e adesso non è che le ricordo tutte in fila, ma ha fatto anche molti subentri che sono andati tutti molto male, per cui qua, al di là di questo, c'è un pezzettino mio di cuore che per Nicola, che è un allenatore al quale, diciamo, voglio bene,
certo,
e che sicuramente meritava queste cose.
Ma non ti preoccupare, sei stato chiarissimo, ed è giusto pure, insomma, che uno esprima quello che pensa. Sentite, vi voglio portare ad un confronto, perché oggi c'è stata, ne abbiamo parlato prima, accennato con Stefano, un'intervista a Ildiz da parte di Ivan Zanzaroni sul Corriere dello Sport, lunga intervista dove si è parlato di tutto, un po' del lato umano del ragazzo. È rivenuto fuori, Stefano, questo inevitabile confronto con Del Piero, no? Che lui ha rifiutato, ha detto lui è la leggenda, io sto appena all'inizio, e quindi non c'è il confronto. Però tu sai che a me piace sempre fare il confronto, e allora sono andato a prendere dei numeri, perché tu, giustamente, noi diciamo sempre i numeri devono supportare una discussione, ok? Allora io che cosa ho fatto? Visto che c'è anche Michelangelo Rampulla, che conosce molto bene Del Piero, abbiamo preso dei numeri, insieme anche a Francesco Tringali, che ringrazio in redazione, un confronto tra il Del Piero 21enne e l'Ildiz 21enne. E ci sono dei numeri che in questo momento sono molto dalla parte di Ildiz. 21 anni, abbiamo preso 64 presenze totali di Del Piero a 21 anni, 16 gol totali, 13 gol in Serie A, 0 presenze in Champions League a 21 anni. Ildiz, 123 presenze totali,
doppio,
26 gol totali,
pochi,
18 gol in Serie A, 20 pochi, presenze in Champions e 2 gol. Fascia da capitano, quindi riconosciuto anche,
sì, ma non c'entra
leadership.
Niente. Aspetta, ti voglio smontare subito questa grafica.
Finisco.
Che non ha senso,
in una Juve dove Del Piero c'aveva i fenomeni, Rampulla può confermarlo.
E giocava contro i fenomeni.
Sì, però c'aveva i fenomeni vicino. E Ildiz invece gioca in una discreta Juventus. Perfetto.
Detto questo, Ildiz mi è piaciuto molto come è uscito da questa intervista, perché mi sembra un ragazzo molto equilibrato. E farà strada, se ragiona così.
Quello della porta accanto.
Vabbè, al di là di questo, insomma, che... Però mi è piaciuto, esce fuori un ragazzo quadrato che vuole scoprire se stesso, ma ha detto bene, Del Piero è una leggenda, stop, basta. Poi è vero che tu vuoi sfruculiare, mettere in confronto 21 anni, ma già 123 presenze, ha giocato il doppio, ha segnato una media, insomma, facciamo una media. Ha detto questo, insomma, ragazzi, siamo ancora su livelli diversi. Poi ha detto Ildiz, come ha giocato a Udine, mi ha impressionato.
Mm.
A Udine. Deve giocare così. Abbiamo qua Michelangelo, che sa, insomma, voglio dire, ha conosciuti, no, diversi campioni. E soprattutto l'ambiente Juve. Noi ci dobbiamo mettere d'accordo, poi quando facciamo questi raffronti, e quando parliamo di Juventus, cioè devi tirare, cioè Zidane giocava sempre da 10, 9. Del Piero 7,5, 8, cioè tu devi raggiungere quel livello di Udine, allora Ildiz diventerà un giocatore centrale della Juventus del futuro. Se no, questi alti e bassi, che sono anche per l'età che ha, perché stiamo parlando di un fenomeno che ha 21 anni.
Quindi tu dici lo step che deve fare è trovare la continuità di prestazione.
Cioè, Totti ha giocato 15 anni sempre da 7,5-8. Del Piero.
Sì, però stiamo parlando di un confronto di 21 anni.
No,
21
no,
anni, 21
no, no,
anni.
21, 22, 23, 24. È un attacco, è un attacco.
All'epoca
10,
del Piero
10,
non sarebbe,
8 e mezzo, 7 e mezzo. Quella deve essere. Ma all'epoca
del Piero,
giocavano contro Michelangelo,
non
lo potevi
pensare contro che
i fenomeni.
Quello che abbiamo visto. Vabbè,
ma anche i difensori erano diversi, i centrocampisti erano squadroni. Oh. C'erano 6-7 squadre fortissime.
Vai Rampulla.
Ma poi all'estero ne parliamo. Il discorso dei confronti. Di confronti di epoche diverse, e secondo me lascia un po' il tempo che trova, perché se tu metti Del Piero, il Del Piero di 21 anni che tu hai messo nel 94, dal 94 quando è iniziato, l'avessi 93. Messo al posto di Ildiz, 123 presenze, avrebbe fatto 85 gol in questo periodo, capito? Questa è la differenza che ti dico io, minimo. Però davanti, come diceva Giuseppe Stefano, davanti Del Piero ha trovato spazio con Baggio, Vialli, Ravanelli e chi più ne ha che più ne metta. Poi a un certo punto la Juve ha fatto a meno di Roberto Baggio per dare più spazio a Del Piero, e questo la dice lunga sul valore di Del Piero. Quindi sì, va bene, è bello avere questi numeri, questi raffronti, ma non si possono fare secondo me con epoche così diverse, anche perché prima per giocare a 20 anni, 19 anni dovevi essere proprio forte. Adesso giochi,
cioè quello che dice Michelangelo, scusa se interrompo Michelangelo, cioè con queste difese, con questo calcio dell'era dei tre punti, con questo calcio che va in avanti, e insomma alla fine è più difficile giocare per i difensori non per gli attaccanti, Ildiz avrebbe dovuto segnare il doppio dei gol. Per dirti,
sicuramente minimo per essere
c'era molto più difficile segnare prima che quindi questo ragazzo è fortissimo, ripeto, Ildiz è fortissimo, mi piace da morire, però deve giocare come a Udine.
No, anche a me, no. Io sono d'accordo con te Stefano, e tu hai veramente ragione. Guarda, prima giocare, entrare in una squadra come la Juventus, Milan, queste qui, per essere a 20 anni, per essere titolare, dovevi essere proprio un fenomeno di quelli forti. E tu Stefano lo sai benissimo, non è che... quindi adesso è secondo me un pochettino più facile giocare,
detto questo,
tutte quelle presenze
non fa, detto no, questo, la gente ci fraintende, Ildiz
no,
qualche lo tocca
è
un fenomeno, però deve trovare quella voglia, bravo, quella continuità.
Quindi mi state dicendo tutte e due, esatto, lo step è quello della continuità, cioè
quello
gli serve
da Udine, può nascere un nuovo, e questo noi ci dobbiamo domandare. Da Udine Spalletti sta lavorando, lo sta colando in quella direzione,
è definito il principe, un principe,
esatto, però poi alla fine sarà là che martella, devi giocare così,
ok, e certo, vado certo. Da Giampaolo, mi lascio Bezzi per ultimo.
Forse Ildiz è anche favorito al fatto di essere più centrale in questa Juve di quanto non la fosse Del Piero nei suoi primi anni alla Juve, perché poi quando effettivamente va via Baggio e inizia a giocare, poi lui fa i gol anche in Champions League, perché l'anno in cui va via Baggio ne fa 6, leggo, in 11 partite, perché poi giocava in Coppa UEFA la Juve in quegli anni lì, sì, secondo il Piero. E diciamo
aspetta, scusa Gianni, sì, che vuol dire? Sì. Che poi la Coppa UEFA era, partecipava la seconda, la terza, la quarta, che sì, adesso sì, fanno sì, la Champions League.
Sì, no, certo, certamente sì. Cioè, dicevo che Ildiz è più centrale in questa Juve di quanto non lo fosse Del Piero nei suoi primi 2 anni alla Juve. Poi è chiaro che poi diventa centrale, però è sempre una squadra che gioca con Vialli e Ravanelli. Insomma, Ildiz è veramente il punto di riferimento, almeno mi sembra, di questa squadra rispetto a quanto non lo fosse Del Piero. Poi che Ildiz sia fortissimo si vede a occhio nudo, se poi farà la storia Del Piero alla Juve chiaramente si vedrà, difficilmente rimarrà 10 anni alla Juve, ecco, questo è il mio pensiero. Considerando il calcio in questo momento,
calcio di oggi, tu dici è difficile rimanere 10 anni e fare tutta la carriera.
No, beh, sai, in questo momento il calcio vero non si gioca, cioè il calcio più importante si gioca in Inghilterra, non in Italia. In quell'epoca sì, si giocava in Italia e uno chiaramente rimaneva poi in Serie A perché era il campionato più importante. Ora è un campionato quasi periferico rispetto all'Inghilterra, per esempio. Non so se Ildiz farà la storia del Piero, io non penso, ecco, soltanto quello.
Ok, Gianni Bezzi.
Ma guarda, io devo dire che al momento non c'è paragone tra i due giocatori, perché è troppo presto per farlo, le situazioni sono troppo diverse, però secondo me c'è un denominatore comune molto importante, dopo anche ho letto questa intervista, cioè e dopo aver ascoltato anche Del Piero quando ha raccontato della sua vita, insomma quello che ci ha messo per lo spirito di sacrificio, il rispetto, eccetera, eccetera. E in questa intervista insomma si legge di un Ildiz che è sempre pronto, voglio dire, a andare incontro al proprio interlocutore, dare per primo la mano, è sempre pronto a mettersi da parte, una persona molto umile, è uno che ha raccontato che a 8 anni, 9 anni faceva 240 km al giorno tra andata e ritorno con il padre per andarsi ad allenare, rientrava alle 9 di sera. Quindi secondo me lui, oltretutto dotato di un grande talento, ha tutte le possibilità per poter diventare un grande numero 10 da Juventus, oppure, non so, anche da altra squadra. Questa possibilità c'è, però in questo momento fare un paragone con Del Piero è troppo presto.
Va bene. E lo step, insomma, mi sembra di capire che tutti dite che deve trovare una maggiore continuità nella prestazione, nel rendimento.
La testa, capito?
Sì, però Gianni ha evidenziato un passaggio non trascurabile, cioè nel senso questa cosa che di un ragazzo...
Sì. Per me è uno che ha proprio la testa per diventare un gran giocatore.
Esatto.
Io dico questo.
Quello ce l'ha.
C'ha la testa proprio del gran giocatore.
Ivan l'aveva
cioè non c'è paragone con Leao, che definiamo top player, qui siamo di
Ivan
fronte
l'aveva
a un profilo
etichettato giocatorino, no? E sì, hanno un po' di direttorino, hanno fatto questo siparietto, sì, e ha detto guarda, non mi sono offeso, gli ha detto Ildiz, mica hai detto che sono un giocatore di M,
certo,
hai detto un giocatorino e ci stava, ci sta, nel senso accetta, quindi è maturo, cioè quello che dice Gianni è giusto.
No, infatti ha la
testa,
riflessione
è quadrato,
ha una testa
potenziale,
poi
per dire
di
se arriverà a trascinare la Juventus, diventare veramente uno che fa, che ne so, 2 assist su un gol, 2 gol e 1 assist tutte le partite, vedremo, sta sulla strada giusta, però gli serve pure la squadra,
Esatto, ecco, questo perché... c'è una grossa differenza, perché Rampulla quella squadra di Del Piero l'ha conosciuta molto bene. Là c'erano proprio, era proprio una grande Juve, quella era una grande Juve, e quindi sai, giocare in una grande Juve è un giocatore forte.
Vogliamo ricordarlo che erano i centrocampisti.
Vai, insomma, ricordali tu.
No, Paolo Sosa, Deschamps, Conte, già sono tre
già,
grandi
già ne hai detto i tre,
quindi...
che ci fermiamoci qui, insomma, perché
ci fermiamo solo al centrocampo. Davanti abbiamo detto Ravanelli, Vialli, dopo sono venuti tutti gli altri, insomma è stato... difficile entrare, come dicevo prima, per Alessandro, difficile, tra virgolette, avendo davanti gente come questa gente qua, come Roberto Baggio.
Però posso dire una cosa, secondo me quando hai questa gente vicino e tu sei in forte,
certo.
Secondo me diventi ancora più forte. C'è poco da fare, se giochi con quelli che danno del tuo al pallone e tu vedi delle cose in allenamento, ragazzi, è più facile.
Ma devi essere, come diceva giustamente Stefano, devi avere l'umiltà e
lui ce l'ha,
quella voglia di imparare, sì, sicuramente quella voglia, l'umiltà, la voglia di imparare ce l'hai dentro quando sei un ragazzo umile che capisce quello dove sei, soprattutto. Del Piero l'ha avuta e Ildiz mi sembra che sia sulla buona strada.
Sai, secondo me ha una generosità bella, positiva all'interno della squadra, però privilegia sempre l'assist, è molto generoso, no? Se fosse più cattivo, più egoista, a volte potrebbe segnare una caterva di gol.
Sì, sì.
Cioè, anche a Udine poteva segnare due o tre, invece gli piace molto far gol agli altri, no? Che
sì,
sempre è una cosa positiva, però per uno come lui, con i mezzi che ha,
qualche volta ti fulmina, un po' più di egoismo dovresti
se ti alleni anche a cercare la porta, a tirare, un po' gli manca questa cosa, perché è generoso e altruista.
L'assist è un calcio d'angolo battuto, è un assist, ma lui gli assist che fa, li fa praticamente come se fosse mezzo gol, tra virgolette, perché da quella palla che solo i grandi calciatori riescono a dare alle punte o a chi, al proprio compagno, e di metterlo in condizione di far gol.
Va bene, va bene. Lasciamo, per esempio, cioè, poi mi scrivono: ma Marco, stai elogiando Yıldız che a Udine perché l'Udinese ha giocato? No, io non sto elogiando niente. Vabbè, secondo me,
capito,
a prescindere di Udine,
una super partita,
qui siamo di fronte, secondo me, ripeto,
a Udine ha fatto una partita stratosferica, dai.
Testa, piedi. Siamo di fronte ad un vero prospetto di top player.
L'Udinese ha battuto il Napoli, l'Udinese ha battuto la Roma, in caso no.
Insomma,
cioè, voglio dire, sono l'Udinese.
Adesso, senza esagerare, però questo c'ha veramente.
Poi lo diciamo dopo, ma l'Udinese era enorme. Che vero, lo dici allora dopo, però.
Sentite, Giampaolo.
Deve andare a fare allenamento.
No, intanto Giampaolo ha rilasciato la prima dichiarazione e ha detto: farò di tutto per convincere Bezzi. L'ha detto proprio, cioè, è la prima dichiarazione che ha rilasciato: farò di tutto per convincere Bezzi. Capito? Grande Gianni.
All'inizio l'ha sdraiato, letteralmente sdraiato. Poi dopo ha cercato un attimo un po' di.
Tanto Gianni e Michelangelo rimangono ancora un altro po'. Voglio chiedere una cosa.
Volevo dire una cosa a Michelangelo.
Vai, dilla.
No, visto che Michelangelo, io dico le cose e poi dice l'ha detto Stefano, e Stefano riprende quello che dico io sulla mentalità di
ma tu, Michelangelo, qui c'è un retropensiero, perché io penso, so dove vuoi arrivare nella seconda mezz'ora, domani c'è una partita
seria,
importante a Roma, capito Michelangelo?
Seria,
e quindi Bezzi già sta cominciando a rompere un po', capito, le uova nel paniere.
Seria, per favore, di silent.
Vai, di la cosa seria, dai, che poi devo dire una cosa a Gherarducci, vai.
Una cosa seria, dillo.
Del Piero ha raggiunto l'apice, Michelangelo, tu sicuramente eri lì in quella partita a Dortmund nel 96 quando fece quel capolavoro,
che aveva 24 anni,
nel 96, nel 64 del Piero.
Nel 96 ha fatto
97-98
Dortmund.
Nel
96 meritava di vincere il pallone d'oro, Alessandro, sicuramente, perché ha fatto ha fatto il gol nella Coppa Intercontinentale, ha fatto gol a Manchester contro lo United vincendo, ha fatto gol sempre in tutta la Champions League, ha fatto un sacco di gol veramente importanti, avrebbe meritato veramente il pallone d'oro, però poi gli hanno dato a Summer.
Lasciamo perdere, torniamo indietro su Summer.
Hai ricordato una cosa a me,
che è una roba che non ci posso credere, quel pallone d'oro. Vabbè. Giampaolo fece dei pezzi di approfondimento, mi ricordo, su questa cosa.
Sì, mi ricordo, Giampaolo
vero, Giampaolo?
Su Summer.
Incensavi Summer.
No, incontestava il pallone d'oro a Summer, non lo ricordo.
Perché vinse gli europei con la Germania.
Vabbè. Senti, Giampaolo, prima di salutarti voglio chiedere una cosa. Stavo facendo un discorso sugli allenatori. Se io ti metto in questo momento vicino Sarri e Italiano, mi dici chi ti ha deluso un po' di più dei due come allenatore?
Come allenatore? Ma insomma, Italiano ha avuto una stagione insomma un po' insomma di risacca dopo quello che ha fatto l'anno scorso, però anche a Firenze era andato comunque abbastanza bene. Certo, ha una storia un po' più, diciamo, un po' più breve rispetto a Sarri, perché più giovane, anche se in Serie A più o meno alla fine non è che siano molto diversi, che sarebbe arrivato alla ribalta diciamo in tarda età, però secondo me Italiano ancora un po' di bonus da spendere. Sarri non lo so, mi sembra così, almeno come sensazione, leggermente involuto rispetto a qualche anno fa, soltanto quello, mi sembra faccia un calcio un po' troppo difensivo, almeno rispetto all'anno di Napoli. Chiaramente mi sembra abbastanza.
Tu dici involuto.
Mi sembra
che a Roma è diventato come Garibaldi, l'eroe dei due mondi.
Nessuno mette in dubbio questo, però io facevo un bilancio generale, no?
Un calcio un po' grigio, mi sembra.
Tu che dici, Gianni, invece?
No, sono abbastanza d'accordo. Ho detto che a Roma è diventato, per le vicende quelle ambientali, come Garibaldi, l'eroe dei due mondi.
Ma mica il Nottingham Forest, la Lazio, Garibaldi,
il contratto che ha Sarri, ha fatto inizio stagione e quindi sta facendo anche abbastanza bene, però voglio dire, in questo momento penso che sì, tra i due forse è più italiano che un pochino. Adesso molto dipenderà dalla partita con la Roma, che è una partita chiave, dove ovviamente la Roma è nettamente favorita.
Certo, certo, sono d'accordo con te Gianni, nettamente favorita, non ci stanno... confronto, non c'è confronto in questo momento.
Rimessa Garibaldi è una cosa stupenda.
Dopo glielo chiedo anche a Michelangelo. Saluto Giampaolo Gerarducci.
Ciao Giampaolo,
Giampaolo. A presto. Un abbraccio, ci fermiamo un attimo e torniamo subito. Piccolo break, dai.